benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Con me, 1, 2, 3, 4, hey!
Buongiorno fratelli dolci e cari e molto amati, benvenuti a Radio Blast, vi abbracciamo tutti, Dio vi benedica. State ancora lodando?
Sì!
Ma questo canto è meraviglioso, veramente, ci dà un desiderio di anche noi saltare, lodare, amare, gridare. Dio è meraviglioso. Finché respiriamo avremo sempre un motivo per lodare il Signore, sempre un motivo per essere grati. Grazie Signore, ti amo Gesù. E questo canto l'abbiamo infatti ricevuto da Salvatore, l'amato fratello che oggi farà anche la preghiera insieme a noi. Andiamo alla preghiera? Preghiamo insieme a Salvatore.
Buongiorno cari amati fratelli, Dio vi benedica, una buona mattinata in Cristo Gesù. Grazie sempre per i messaggi incoraggianti ed edificanti che inviate attraverso YouTube e attraverso internet. Tante benedizioni per la Chiesa dello Spirito, per Dora, Angela, fratello Giuseppe, la famiglia del fratello Giuseppe, Deborah e tutti i figli. Voglio benedire tutti i fratelli che fanno parte della nostra Chiesa e prego che il Signore ci sostenga sempre e ci guidi sempre in questi tempi difficili che stanno per arrivare. Non dobbiamo mai allontanarci dalla presenza del Signore, dobbiamo sempre cercarlo e invocarlo perché Lui è sempre con noi. Anche se ci saranno a volte delle cadute, ci saranno a volte degli attimi di sconforto, però Lui ci sostiene sempre e ci rialza, gloria a Dio. Voglio pregare per le nostre famiglie, voglio pregare per i nostri figli affinché anche loro possano conoscere la verità di Gesù, perché a volte si lasciano sviare magari dal mondo e quindi sono ingannati dai messaggi che il mondo gli dà. Preghiamo perché vengano liberati, nel nome di Gesù, amen. Grazie Signore per ogni cosa, grazie per le benedizioni che ci doni ogni giorno. Voglio leggervi un salmo, Salmo 145 dall'1 al 3. Io ti esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Amen. Grazie Signore. Fratelli cari, un abbraccio grande a tutti voi, che il Signore vi benedica e ci benedica tutti quanti e ci aiuti a fare sempre la sua volontà, nel nome di Gesù. Grazie Signore. Alleluia. Un abbraccio grande, fratelli.
Grazie, caro Salvatore. Dio benedica anche a te, anche il tuo ministero per Gesù insieme ad Emanuele, tutte le evangelizzazioni che fate insieme, che il Signore vi protegga sempre. Lo so che avete avuto attacchi dal diavolo, però siete ancora in piedi, ancora andando forti per Gesù e Dio vi benedica per questo.
Questi fratelli brillano con l'evangelizzazione.
Grazie Signore.
Salvatore, Emanuele, grande, grande, grande abbraccio.
Amen.
Avanti con Gesù e con l'evangelizzazione. Alleluia.
Amen. Angela. Grazie Signore. Posso iniziare con una domanda da parte di Maria?
Andiamo.
È una domanda sul tempo della fine. Ciao amati, vi seguo, vi voglio tanto bene. La mia domanda nasce di conseguenza alla risposta che ho sentito dire da una sorella che chiedeva se durante la tribolazione, se durante il marchio della bestia, nello Stato di Israele ci sia ancora il sistema monetario, cioè la loro moneta? Fratello Giuseppe rispose che secondo lui, nei paesi fuori dal controllo della bestia, come anche Israele, le monete rimangono come sistema di scambio fino agli ultimi giorni in cui ci sarà il controllo totale del mondo da parte della bestia, che secondo i suoi calcoli sarà di circa 10 giorni. La mia domanda è, possiamo trovare dei versi biblici che ci confermino o ci facciano intuire che questi sistemi monetari fuori dal controllo della bestia rimangano fino a quasi la fine in certe nazioni del mondo? Comprendo che questi calcoli provengano soprattutto dal discernimento delle notizie, misto alla conoscenza delle profezie, e non tutto è sempre letterale e specificato così per come lo ricostruiamo. Sarebbe però un bellissimo studio biblico e anche di svolta per tanti, per dare anche a quelli più deboli scritture che lo confermano. Un abbraccio grande, spero anche io di trovare scritture che possano confermarlo. Vi voglio bene! Grazie Maria, anche noi ti vogliamo bene, alla tua bella famiglia. Saluti al tuo marito, tuo dolce figlio, tua mamma, benedizione a tutti. e anche al piccolino, piccolina nella pancia. Tante benedizioni e preghiamo per voi.
Signore, una nascita perfetta, Gesù.
Amen. Gloria a Dio.
Tuoi angeli, Signore, su Maria, la mente su di te, Signore. Aiuta lei e il marito a mettere la mano sullo stomaco e benedire, Signore.
Amen.
Benedire, benedire questo bambino, Signore. Un nuovo angelo per il regno di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Gloria a Dio.
Allora fatto... Angelina, tu sei bravo che condensate. Tu sei una ragazza condensata.
E ci provo. Allora, la settimana scorsa abbiamo risposto a Lucia che chiedeva, visto che Israele non sarà mai sotto il controllo del marchio della bestia, sappiamo che in Israele non sarà implementato
perché
il marchio.
Perché si convertono.
Perché alla fine sappiamo che si convertono, quindi vuol dire che la loro moneta nazionale rimarrà fino alla fine, anche durante la tribolazione, eccetera. E tu hai spiegato che non solo Israele, ma anche altre nazioni che non saranno sotto la influenza completa dell'Anticristo.
Come Europa, Russia, Magog.
Quelle sono sotto l'influenza dell'Anticristo.
Sì, appunto, come loro che lo sono sotto. Quelle invece che, Israele non lo è.
Quelle che non saranno sotto l'influenza completa, totale dell'Anticristo, manterranno la loro moneta nazionale e quindi ci saranno anche altre monete di scambio, non solo un sistema anticristo basato sul marchio della bestia. E Maria vuole sapere, ci sono altre scritture che confermano questa idea? Perché è un'idea potente che potrebbe convincere anche altri di prepararsi per il tempo della fine.
No, non voglio dare false speranze, Non voglio dire preoccupatevi che il marchio non viene, il marchio viene. Però così come fu durante il nazismo, un conto era il potere del nazismo dove c'era il trono di quella bestia, Hitler, zona nazista, Europa nazista, che era tutta l'Europa quasi, tranne la Spagna e la Svezia e poco altro. Cioè un conto era se eri lì e appunto gli ebrei venivano catturati e avviati verso i campi. Un altro conto, se ti spostavi fuori dall'influenza del nazismo in Europa. Certo, c'erano altre nazioni che favorivano il nazismo anche fuori dall'Europa. Però potevi barcamenarti. Allora qui vediamo che Israele, fino alla fine, infatti alla fine dove dice Apocalisse 11, vediamo che Israele si converte. Ci fu un terremoto, 7.000 muoiono, in Apocalisse 11 potete trovarlo lì, 7.000 muoiono nel terremoto e tutti gli altri danno gloria a Dio, si convertono. E allora se si convertono vuol dire che non avevano il marchio della bestia, perché erano protetti dall'America. Finché l'America non viene distrutta, Apocalisse 17, fino ad allora, che avviene alla fine dell'ira di Dio, avviene dopo la tribolazione, dopo il rapimento, alla fine, alla settima coppa dell'ira di Dio, in Apocalisse 16, fino a che l'America non è distrutta, Israele non riceve il marchio, non solo perché dovrà convertirsi, ma anche perché c'è l'America, il che ci dice anche che l'America non avrà marchio della bestia. Il che ci dice anche che altre nazioni, per esempio la Nuova Zelanda, per esempio l'Australia, per esempio forse l'Inghilterra, cioè tutte le nazioni che sono sotto l'ombrello dell'influenza americana, non riceveranno il marchio della bestia. E come dire, adesso l'America non accetterebbe il rublo russo, non accetterebbe lo yuan, la moneta yuan cinese, perché sono in contrapposti. E allora durante tutta la tribolazione le nazioni che combattono Magog, appunto l'America e quelli che la seguono, non sembra verosimile, senza voler essere dogmatico, questo dico io, non il Signore. Queste nazioni che sono sotto l'ombrello protettivo dell'America come Israele, non sembrano che riceverebbero il marchio della bestia, appunto, per le ragioni che ho spiegato.
Perché si oppongono all'Anticristo?
Perché si oppongono, si fanno la guerra. Ci sono 5 guerre dell'Anticristo solamente a Daniele 11, e tutte contro il re del sud, che è l'America, abbiamo spiegato nel corso biblico. Non so, dimmi se mi segui.
Sì, ti seguo. Possiamo sapere quale altre nazioni non saranno sotto il controllo dell'Anticristo? E quale altre nazioni manterranno la loro moneta?
E qui ci vuole una profezia.
ma un'idea, un'opinione
io,
almeno.
Io questa profezia non l'ho ricevuta. Cioè non è che posso predicare da mia mente carnale, anzi quando è un'opinione te lo dico, questo dico io, non il Signore. Capito? Loro i fratelli si devono fare una fede nel Signore per conto loro. Non basatevi sulle mie opinioni. Io ve lo dico quando questo dice il Signore, questo è dogmatico, però quando non lo è, quando la mia opinione è quello lì è suscettibile, diciamo, ad errori.
Sì, però hai detto che guardando alla condizione del mondo oggi, la situazione che vedi mondiale, hai già concluso che la Gran Bretagna, l'Australia saranno dalla parte dell'America.
Sì, e tante altre.
Quale tante altre?
Beh, ma appunto ho citato la Nuova Zelanda e anche l'Inghilterra.
Sì.
L'Inghilterra ha fatto Brexit e sembra che non vuole invertirlo. Ci saranno altre nazioni, bisogna vedere, forse, non so, qualche nazione baltica. Che con la Russia proprio non lo vuol sapere, però non lo sa, però questi qui di nuovo non possiamo essere dogmatici.
E il Sud America?
Sud America secondo me è un luogo di rifugio e secondo me è il migliore, perché qui ci sono una ventina di nazioni che parlano spagnolo. Oppure il portoghese è molto simile allo spagnolo, cioè quando ti persegui in una nazione fuggi in un'altra e non è che devi come per esempio in Medio Oriente o in Asia, nell'asiatico, che esce dal Vietnam e devi andare a imparare il cambogiano, esci di lì, devi andare a imparare l'indiano, esci di lì, devi imparare il tibetano, non è semplice. Io sono stato anni in India come missionario e non è semplice imparare quelle lingue una dopo l'altra. Infatti io l'indù, lì si chiama l'hindi, è una lingua che in India è parlata dal 35% degli indiani e io non l'ho mai imparata perché in India mi barcamenavo con l'inglese. Ora, se vai in nazioni che se tu parli bene l'inglese o abbastanza, allora puoi cavartela così. Però in Sud America ovunque vai, noi qui già siamo stati in diverse nazioni qui e sempre in spagnolo abbiamo parlato, che è una grande differenza, va bene?
A parte la lingua, è importante sapere se il Sud America sarà o no sotto il controllo dell'Anticristo.
Io non credo. Ci saranno nazioni favorevoli, come per esempio adesso in Brasile c'è Lula, che è un comunista, Venezuela è un comunista, Cuba sono comunisti, Nicaragua e altre nazioni, colombiani sono socialisti, eccetera. E cioè ci saranno nazioni simpatizzanti e qualcuno magari accetterà il marchio della bestia perché è così simpatizzante, però noi che siamo qui se ci troveremo nella nazione sbagliata, va bene, impacchetteremo i nostri quattro stracci, va bene, salteremo sui cammelli come faceva Abramo e ci spostiamo, va bene. Infatti noi i primi soldi che abbiamo investiti qua è stato in cammelli e cavalli ed asini, va bene, cioè cammelli con ruote, e questo l'ho consigliato ai fratelli. Prima di comprare una casa comprate un furgoncino, sì. Non camper lussuoso tipo Laika o tipo quelli italiani, no, perché vengono i ladri, vi ripuliscono per le feste. Mm-hmm. Dovete trovare un furgoncino che non dà troppo nell'occhio, va bene, e dentro ci fate un camper. Non un camper che sembra camper, ma un camper che sembra furgoncino. Va bene, in inglese si dice stealth, sono molto di moda in America i camper stealth. Stealth cosa vuol dire? In italiano non c'è la parola, ma si può tradurre, non so, furtivo, invisibile, camuffato. Capito? Non dovete dare nell'occhio, fratelli. Quando andate in giro, non portatevi la collanina d'oro attaccata al collo, i braccialetti d'oro, sarete la merenda dei primi criminali. Dovete vestirvi come gli altri, non dare nell'occhio, imboscare il meglio possibile i vostri documenti, se avete soldi, in qualche parte dei vostri vestiti che non spiccano, e poi in una tasca normale avere il portafoglio per i ladri, noi lo facciamo sempre, con dentro un po' di soldini per far contento il ladro. Che a volte i ladri feriscono le vittime perché dicono non ho soldi, zero, non ci credono e gli danno una coltellata. Quindi collaborare, cooperare con i ladri. dici, oh, glielo dai e gli predichi, gli dai il portafoglio, dici sono cristiano e sono disposto a pregare con te, qui c'è il mio portafoglio, posso pregare con te, andate all'attacco con Gesù. Amen. Capito?
Sì.
Va bene, allora c'è dell'altro con la domanda di Maria?
No, credo è tutto. Allora, il fatto che lei chiede altre scritture per confermare questo, tu hai detto che le scritture sono quelle delle guerre dell'anticristo di Daniele 11. Visto che ci sono 5 guerre, vuol dire che diverse nazioni si oppongono all'anticristo e è chiaro che non adottano il suo sistema finanziario.
È logico, cioè dovevi andare, le risposte, quelle solide, devono essere basate sulla roccia, sulla parola. Quindi Israele alla fine della tribolazione si converte. Apocalisse 11 dice, un terremoto, 7.000 muoiono, gli altri danno la gloria a Dio. Di questo sappiamo che, siccome avviene dopo 3 anni e mezzo, sappiamo che Israele non c'è il marchio. Perché? Perché è difesa dall'America. E tutte le nazioni che l'America difende, diciamo l'emisfero occidentale, a parte l'Europa che sarà parte di Magog, tutte le nazioni che sono sotto l'influenza americana sono protette e non, secondo me probabilmente non riceveranno il marchio della bestia.
Sì.
Guarda, comunque voglio fare una piccola scaletta qui per chiarificare un po' l'idea, va bene?
Sì.
Guarda, ho preso degli appunti scritturali che potete fare un piccolo grafico in 7 piccoli passi. Al primo posto c'è la firma del trattato di 7 anni, come spiega molto bene il nostro corso biblico. Al secondo passo c'è la rottura del patto dopo 3 anni e mezzo. Quindi c'è Daniele 9,27, firma del patto, rottura del patto, Daniele 9,27. Il terzo passo sarebbe la tribolazione, che è l'ira del diavolo. Attenzione falsi profeti, non è l'ira di Dio. Tribolazione è l'ira del diavolo, che c'è il marchio della bestia, Dio non va in giro a dare il marchio della bestia al suo popolo, forzarglielo. E allora Apocalisse 12,12 dice che la tribolazione è l'ira del diavolo, Apocalisse 12,12. Siccome Apocalisse 12 parla di 3 anni e mezzo, vedi 12,14, la donna fugge nel deserto 3 anni e mezzo, quindi questo periodo il diavolo viene cacciato e dice viene a voi con grande ira, Apocalisse 12,12. E poi c'è l'ascesa dell'anticristo, 1 Giovanni 2,18 e anche Matteo 24,21. Cos'è l'ascesa dell'anticristo? Questo era il terzo passo. Al quarto passo ho messo collocazione dell'abominazione, Daniele 11,31. E poi c'è il marchio 666, Apocalisse 13,16, 666. E poi c'è la Chiesa che si rifugia nel deserto spirituale, Apocalisse 12,14. Il quinto passo del grafico ho messo l'avvenimento della Chiesa, Matteo 24,29-31. Attenzione ai falsi profeti, dopo la tribolazione. Va bene, Matteo 24,21 dice c'è la tribolazione, al 29 dice viene Cristo. Dice dopo la tribolazione appare figlio dell'uomo. Attenzione ai falsi profeti. I falsi profeti stanno cercando di distruggervi. Falsi profeti, i vostri predicatori nelle chiese, sono mandati dal diavolo per distruggere la chiesa. Attenzione a questi figli del diavolo. Fratelli che siete incastrati da lì ad ascoltarli, state attenti. Sesto passo, ho messo l'inizio dell'ira di Dio, la vera ira di Dio dopo il rapimento. Inizio di Dio che Daniele 12,11-12 ci dice dai giorni che sono 30. È un po' complicato lì, è tutto scritto in codice, parabole, però per questo abbiamo corso biblico, per decifrarlo con l'aiuto di Dio. E Apocalisse capitoli 15-16 che conferma che questa è l'ira di Dio che segue il rapimento. Setto dell'ultimo passo ho messo la settima tromba dell'ira di Dio, cioè durante l'ira di Dio dopo il rapimento ci sono 7 trombe, all'ultima tromba, alla settima tromba annuncia la distruzione di Babilonia, Apocalisse 16,17, va bene?
Sì.
E anche Apocalisse 18, 8 e 10, mi leggi solamente queste 3 scritture, per favore, solamente queste.
Apocalisse
16,17, che è la settima tromba, annuncia la distruzione di Babilonia, alla fine dell'ira di Dio.
Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: è fatto. Apocalisse 16, 17.
Ecco, continua a leggere dove dice: Dio si ricordò di Babilonia.
E ci furono lampi,
riferimento.
Voci, tuoni. Continuo, 18. Verso 19 dice: la grande città si divise in tre parti, e le città delle nazioni crollarono, e Dio si ricordò di Babilonia la grande, per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Apocalisse 16, 19.
Allora, 19 dice che la settima coppa, dice lì, contiene l'ira ardente di Dio contro Babilonia.
Sì.
Va bene, fratelli che non hanno fatto corso biblico, lo ripetiamo. Babilonia non è solamente l'America, ma è uno spirito di Satana che si è aggirato da che mondo è mondo, da nazione in nazione, da impero in impero, da regno in regno, in base a dove era la nazione principale del mondo, una nazione principale a livello di egoismo. E quindi si è spostato, no? Dall'Italia al Vaticano, alla Francia, all'Austria, all'Inghilterra, al nazismo, e adesso si è spostato in America, capito? Non è una donna, questa virgolette donna è uno spirito del diavolo, è un demone che schiavizza, controlla, guida le popolazioni ad adorare Mammona, Babilonia, il denaro, materialismo. Quindi oggi è Bruxelles, Parigi, Londra, Nuova York, e sta arrivando veloce la Cina. Anche lei vuole essere nella gara. Questa è Babilonia, uno spirito che si è spostato dall'inizio di tutti gli imperi mondiali, no? Quindi Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, e quindi e poi naturalmente ci sono altri due che sono la Siria, l'Egitto e la Siria, diventano sei. E il settimo naturalmente quello dell'Anticristo. L'Anticristo non avrà più bisogno di controllare il mondo attraverso lo spirito materialistico di Babilonia, non avrà bisogno, perché userà il marchio della bestia, non ha bisogno di sedurre le persone mentre passeggiano e girano in giro per i mall, i centri commerciali, eccetera, non gli serve più. L'Anticristo sarà, per darvi un'idea, una specie di Stalin, Kim Jong dalla Corea del Nord, una specie di Mao Zedong, che loro, questi avevano o hanno tutto il potere. Quando hai tutto il potere non ti servono le banche, non ti servono i soldi. Il potere dei soviet non era nei soldi, ma era un potere politico, leggi marziali, i campi di concentramento. Quando tu c'hai tutto il potere, schiocchi le dita, arriva lo champagne, arrivano le donne, arrivano i pervertiti, arriva tutto quello che vuoi. Invece sotto il capitalismo il diavolo è un pochettino più debole, perché deve andare attraverso Babilonia, Babilonia la prostituta, attraverso il materialismo, attraverso i dollari, attraverso le sterline, attraverso l'euro, attraverso i soldi, eccetera. Quindi è più complicato. Il diavolo preferisce marchio della bestia, microchip, e i popoli diventano schiavi totali, automi. Se qualcuno fiata nel modo sbagliato, clic, e diciamo il microchip lo uccide. È per questo che chi riceve il microchip diventa un robot, e Dio dice chi lo riceve va all'inferno, dopo lo dice Apocalisse 14, 9. Ci siamo?
Sì.
Ok, questo qui, Dio ti benedica, Dolce Maria. Io prego Gesù che mi corregge per eventuali inesattezze, siamo uomini mortali, io non reclamo come fa il Papa l'infallibilità papale, no.
Grazie a Dio.
Io, mia vita è stata piena di errori e sbagli, per cui prego Gesù che mi corregge per eventuali inesattezze. Gesù, ti prego, aiutaci. Mostraci come sarà, Gesù. Solamente il tuo Spirito Santo può parlarci, può guidarci, e farci evitare la fossa del maligno, le sue false dottrine. Oh Gesù, noi siamo polvere davanti a te. Se un'interpretazione non viene da te, ti preghiamo Gesù nel nome tuo.
Amen.
Di mostrarcelo sì che possiamo correggere immediatamente.
Amen, sì.
Grazie Gesù per le tue molte, molte e molto benvenute correzioni. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Bene, spero che magari non ho risposto a tutto, però io non è che posso insegnare teorie qua. Quello che non lo so, non lo so.
Ma quando scopriremo altre cose nuove, lo condivideremo con i fratelli.
Ecco, quindi non è che posso andare al di là di quello che Dio mi mostra.
Amen.
D'accordo. Sì. Allora, Angelina, c'hai altre domande?
No, però vorrei, se possiamo andare alle notizie, ti leggo prima una breve testimonianza. È da parte di Antonella, che
Antonella
ci racconta le sue impressioni sui nostri programmi radio.
Antonella.
Grazie fratelli, le mie impressioni sono ultra positive.
Bene, uno che non si lamenta allora.
Riuscite a far vivere le profezie sotto i nostri occhi, leggendo gli eventi mondiali che si susseguono a velocità crescente.
E questo è solo merito dello Spirito Santo.
Da quando vi ho scoperto cerco di non perdere neanche un vostro programma.
Neanche io, anche io cerco di esserci ogni programma.
Sono entusiasta. Grazie per tutto quello che fate. Dio vi ricompensi grandemente. Un abbraccio fortissimo a tutti voi.
Ma Gesù ci ha ricompensato già con ciascuno di questi gioielli.
È vero.
Sai che abbiamo gioielli di tutte le parti.
Sì,
si
sì.
Chiamano i fratelli.
I fratelli.
I fratelli e le sorelle.
E quando scrivono o inviano i loro audio entusiasti, anche noi ci entusiasmiamo qui. È contagioso. Grazie fratelli, vi amiamo.
Ciao Antonella. Sei molto dolce. Alleluia.
Andiamo alle notizie?
Andiamo.
Iniziamo con il giornale Scenari Economici. Leggiamo diversi titoli da questo giornale. Industria in crisi. Il PMI manifatturiero italiano crolla a 44,5. Tra poco avremo sindacati senza lavoratori.
Ci stanno i sindacati, ma cioè, ai sindacati gli è finito come le chiese. C'hanno gli edifici, ma non ci sono pecore.
Oh.
E meno ancora preti. E poi che altro c'è?
Economia. Fine della pacchia in Austria. Il 2024 sarà l'anno record per i fallimenti.
Quindi l'Austria si è unita alle nazioni in Europa che si lamentano che grazie a aver seguito il loro diavolo americano, ecco che stanno tutti fallendo. Perché il salario del peccato è la morte. L'Europa ha seguito il pifferaio magico malefico, l'America, e adesso stanno tutti affogando in un mare di debiti e di fallimenti. Non c'hanno neanche il gas e l'energia per far andare avanti le fabbriche. E dice appunto il 2024 sarà l'anno record per i fallimenti. Energia, Angela.
Allarme gas per Europa. Le riserve si stanno esaurendo a una velocità che non si vedeva dal 2016.
E allora suonano le trombe che non comprano più dalla Russia il gas e,
sì.
e i carburanti. Va bene, però devono usare le loro riserve. Per fare contento i diavoletti americani devono usare le riserve. Mentre l'America sguazza nel carburante, là non sanno cosa farne, l'Europa muore. E gli americani gli vendono l'energia, il gas, al triplo del prezzo che gliele vendeva la Russia. E allora, cioè a chiacchiere non comprano carburante dalla Russia, a chiacchiere, per far contento l'America.
Mm-hmm.
E in realtà lo devono comprare dall'India, devono comprare da altre nazioni, dall'Egitto. E questi qui glielo vendono, ma dov'è che lo comprano? Lo comprano dalla Russia a prezzi stracciati e poi lo rivendono a queste nazioni europee al triplo del prezzo. E l'Europa sta fallendo, non è così che si combatte una guerra. Mm. Va bene, e allora andiamo avanti, vediamo che altro. Guarda, qui c'è una notizia che è uscita mercoledì. Cos'è che dice? Allora, YouTube.com, watch, la Francia, cos'è che dice?
È un video, sì. La Francia come la Grecia, una nuova crisi del debito in Europa.
Allora, la Grecia sarebbe la nazione più disastrata, più bancarottata di tutta l'Europa, la Grecia. Wow. Perché Bruxelles l'ha rovinata. Bruxelles ha rovinato la Grecia. E adesso la Francia sta avviandosi in quella direzione. Non credo che ci arriverà mai, però quella è la direzione che sta andando.
Queste notizie, anche il video, le trovate tutte sulla pagina radio. Potete seguire anche voi, fratelli.
Ha messo anche le foto?
Sì.
Guarda, questa spinta che c'è stata per ottenere il nuovo ordine mondiale, cioè tra America e Europa, America e Europa collaborano per avere il nuovo ordine mondiale. E allora, per ottenere questo nuovo ordine mondiale, capito, queste nazioni sono state spinte alla guerra contro la Russia, perché la Russia era l'ostacolo. Finché la Russia è lì non possa avere il nuovo ordine mondiale, che la Russia è una potenza atomica, in un modo o nell'altro, contando anche sulla buona volontà e l'umanità di Putin, che non userà le atomiche, contano su quello. E allora, cercando di arrivare a questo traguardo, si sono impantanate nella melma, nelle sabbie mobili dell'americanismo, che sta bancarottando, rovinando tutta l'Europa. Io ho notato, dimmi.
Quello che abbiamo letto prima, il fatto che l'Austria sta fallendo, cioè 7.000 aziende falliranno fino alla fine di questo anno, anche questa è una conseguenza della guerra in Ucraina o non c'entra niente?
Sì, questa è la cosa principale, la guerra in Ucraina, perché tutto ciò che è male finisce male, chi semina male mieterà male. L'Europa ha seminato il vento e sta mietendo la tempesta. Quindi tutte le nazioni che sono state più guerrafondaie, Inghilterra, Germania, Francia, i governi sono crollati tutti. In Inghilterra sono crollati diverse volte. E la Germania il governo è già crollato, avranno elezioni anticipate. E la Francia anche. E adesso Macron è in pericolo di dover assegnare le dimissioni anche lui, perché lui, sai qual è il simbolo della Francia? Il gallo.
Il gallo, sì.
Ecco, e Macron è un galletto. Va bene, lui gli piace fare il galletto, gli piace fare il duro. Perché lui c'è un complesso di inferiorità e cerca di superarlo facendo il gradasso. Sta crollando tutto.
Allora ci stiamo aspettando a un crollo finanziario?
In Francia?
No, in Europa.
Sì, questo da un pezzo che lo aspettiamo. Prima o poi arriverà. Ha messo la foto sulla radio di Macron?
Sì.
Macron-Napoleon, la sindrome di Napoleone ha colpito di nuovo. Ho scritto sulla foto lì.
Sì.
C'è un montaggio di foto che ho trovato, le migliori che ho trovato sul soggetto. Ecco Macron che cerca di fare il Napoleon. Mm. Perché ogni paese ha la sua idiosincrasia. Cioè, i tedeschi hanno l'ossessione dell'ordine, materializzata in Hitler. Inglesi sono il business, loro adorano il business. La Francia adora il grandeur. Il napoleonismo. Napoleone impersonava la superbia francese. Chi ha avuto a che fare con i francesi lo sa che sono tra le persone forse più superbe del mondo. Non puoi avvicinarti a loro.
Sì, è vero, è vero.
Se tu vai in Francia e non parli francese, non ti fanno mangiare. Vai in un ristorante e gli parli in italiano. Oh, tu ne parli pas français. Pistolone. Fessacchion. Anche se capiscono l'inglese, l'italiano, fanno finta di non capirlo. Molte volte è così. Stavo attraversando la Francia quando sono tornato dall'Argentina. Avevamo un sacco di bagagli. I facchini non sono venuti a raccogliere. Dovevamo attraversare il sottopassaggio dei binari e portargli i bagagli perché li spostassero col carrellino. Ho fatto una sfacchinata enorme. Non muove, non dite. Questo è l'esprit francese.
E lo so, ho conosciuto francesi molto arroganti. Ho avuto esperienze brutte.
Attenzione che ci sono anche pecorelle. Abbiamo fratelli francesi, grazie a Dio. Ma sto parlando dello spirito di Francia. Mm-hmm. Io personalmente ho notato che da un po' di tempo Macron sta vivendo la smania di superbia napoleonica e bellica contro la Russia. Lui dice: guarda, la Russia è sotto pressione e allora adesso me la metto sotto i piedi anch'io. Però il Signore Dio, abbassando e umiliando i governi guerrafondai d'Europa tutti quanti, adesso sta abbassando anche lui. E per la prima volta in 60 anni, va bene, è caduto il governo che lui, Macron, aveva nominato. Cosa che in Italia, diciamo, è una cosa comune. Un governo che cade, come dire, oh, come mai non è ancora caduto questo governo? Italia normale, in Francia no. In Francia non cadono i governi. Questa è la prima volta in 60 anni. E adesso parlo di buttare giù anche lui, Macron. Perché il costo della guerra europea contro la Russia è colossale. Molte nazioni europee, quelle che più si sono lasciate spingere dall'America in questa guerra, compreso Francia e Germania, entrambe stanno crollando sotto l'onere del costo finanziario. E io vedo la mano di Dio contro i guerrafondai. Il Signore ha tolto la benedizione a queste nazioni guerrafondai. Questa guerra in Ucraina è iniqua, malvagia dalle fondamenta, anche per il costo politico, perché tanta popolazione europea questa guerra non la sente per niente. Sono solamente gli indemoniati americani e di Bruxelles che la vogliono, per motivi di nuovo ordine mondiale. Grazie, loro non combattono, sono lì a tavolino a fumare il sigaro e mandano gli altri a morire. E allora questa guerra è impopolare. E stanno anche parlando di mandare truppe contro la Russia. L'Italia ha detto di no. L'Italia è quella che ancora ricorda le 100.000 gavette di ghiaccio della ritirata fascista che tutti sappiamo dalla Russia. E allora i combustibili sono aumentati, il gas è aumentato, numerose fabbriche hanno chiuso. E chiudo anch'io. C'è qualche altro giornale che vuoi andare?
Quello del Sky TG24, sempre sul soggetto. Francia nel caos dopo la caduta del governo Barnier.
Ecco. Macron è andato alla televisione, ha parlato alla nazione e ha detto: io di rassegnare dimissioni non ci penso neanche. Sono arrivato a fare il Napoleone, adesso mi tengo il potere. Va bene. Guarda il Corriere della Sera cosa dice.
Caos Francia. Ora il macronismo è morto. Il senso di una stagione alla fine.
Ok. E Lanza?
Barnier da Macron per presentare le dimissioni.
La Repubblica.
La manovra di Barnier non passa. Cade il governo. Francia nel caos.
Ecco, quindi praticamente si stanno italianizzando.
Come?
Stanno imparando a vedere i governi crollati. In Italia è pane di tutti i giorni. Guarda, cos'è che dice il Signore in Ecclesiaste 9, Angela? Andiamo lì, verso di suite, lo dico in francese, no? Di suite. Credo che è giusto o sbagliato?
Sì. Giusto, no? La saggezza vale più degli strumenti di guerra, ma un solo peccatore distrugge un gran bene. Ecclesiaste 9:18.
18. Ecco, un solo peccatore, un solo Biden, un solo Macron distruggono cioè hanno spinto la guerra. Isaia 8, 9 e 10.
Mandate pur gridi di guerra, o popoli,
sarete frantumati.
Prestate orecchio, o voi tutti di paesi lontani. Preparatevi pure alla lotta, sarete frantumati.
Fate pure dei piani, dice il Signore.
Fate pure dei piani e saranno sventati. Dite pur la parola e rimarrà senza effetto, perché Dio è con noi. Isaia 8, versi 9 e 10.
Per sapere da che parte sta Dio, basta vedere chi sono i maledetti e i benedetti. I maledetti del diavolo, che Dio non aiuta, e i benedetti di Dio, che il diavolo non può fermare. E allora, stavolta il Corriere della Sera, nella sua notizia, il Corriere della Sera, cioè che sarebbe il Corriere di Soros, no? L'ha azzeccata. Dice, il macronismo è morto, dice il Corriere di Soros.
Perché lo direbbe? Della Sera. Perché lo direbbe il seguace di Soros che il macronismo è morto? Perché sono nella stessa...
Perché non possono negarlo.
Oh.
Ma Macron, a forza di fare lo spaccone, si è spaccato lui adesso. Guarda, se guardiamo con occhi profetici, cos'è che vediamo? Vediamo che il bastone di Dio è caduto sui malvagi governi che hanno approvato l'inganno dei guerrafondai che avevano a loro tempo provocato la Russia nella speranza, che poi è riuscita, che invadesse l'Ucraina. E così che i media potessero dire, oh, la Russia ha invaso. Non ha invaso niente. Ha reagito allo strangolamento della NATO, invece. Perché adesso volevano metterla l'Ucraina nella NATO e la Russia dice no, 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 questo è il nostro Piave. Sai cos'è il Piave?
No.
Piave è un fiume in Italia che quando combattevano contro austriaci, il Piave mormorò, non passa lo straniero. È una canzone, no? Perché sul Piave, dopo essere scappati per, non so, 300 chilometri davanti agli austriaci, 200, 300, non c'è il numero, ma tantissimo, al Piave dice, no, qui voi non passate, e non sono passati che non avevano le barche. Uh-huh. Capito? Perché l'Austria e l'Italia se la battevano, tutte e due, due eserciti maldestri. Però poi l'Austria ha deciso di scendere dalla sua superbia, andare col cappello in mano, coda in mezzo alle gambe, andare dalla Germania e dire lo ammettiamo, non riusciamo a vincere gli italiani. E allora i tedeschi, tra lo sbellicarsi delle risate, ve l'avevamo sempre detto che siete cretini voi austriaci, perché i tedeschi guardavano gli austriaci dall'alto in basso e austriaci gli è costato molto. E allora finalmente ha detto ma sì, va, mandiamo qualche legione, mandiamo... Allora ha mandato un po' di tedeschi e 448 italiani scappavano tutti con le biciclette. I soldati con i cannoncini in spalla scappavano. Centinaia di chilometri, una ritirata, c'è una gara chi scappava più velocemente. Sono arrivato al Piave, il Piave è un fiume molto, molto, molto largo. Dice, qui ci difenderemo, qui non passano. E non passano per il Piave, sennò sarebbero arrivati a Milano. E questo è il Piave mormorò, non passa allo straniero. Hai capito, Angela?
Sì, grazie.
Ti sto dando lezioni di storia italiana gratis.
Oh, mi insegni anche canzoni.
O forse devo mandarti il conto?
Oh no, grazie, no, meglio no.
Comunque vediamo come Dio fedelmente ha castigato tutti questi governi, Francia, Germania, Olanda, Austria, Spagna e altri. Stanno tutti crollando. Ci sono alcune di queste nazioni anche allagati da diluvi... virgolette universali, che altri paesi Dio non ha protetto da alluvioni e intemperie, Dio non li ha protetti, e alluvioni e intemperie che il diavolo ha portato, Dio non fa il male, è sempre il diavolo, cioè altri hanno visto i governi cadere in un modo strano, uno dopo l'altro, come in Gran Bretagna, non c'era motivo, ma sono caduti, i governi sono caduti anche in Germania, in Austria, adesso in Francia. In Spagna il re e il governo sono andati i rappresentanti, sono andati a fare la scenetta degli alluvionati e hanno cominciato a tirargli il fango, letteralmente hanno preso anche il re a fango in faccia. Dice non avete fatto abbastanza per salvarci qua e là. E lì naturalmente oggi c'è il vittimismo, no? Qualcosa va storto, piove governo ladro, capito? Insomma, chi ha orecchie per vedere vede che c'è mancanza di benedizione di Dio. Non piove, quando piove è un'alluvione. Non riescono a vedere che Dio non sta benedicendo queste capre. Allora chi ha orecchi per ascoltare e occhi per vedere dovrebbe discernere. Macron era il falco francese, insisteva a mandare soldati dalla NATO contro la Russia. Invece Dio ha mandato contro di lui la catastrofe politica e il fallimento personale. Ma questi non hanno occhi profetici, queste cose non le capiscono. Perché Dio ha tolto la saggezza a questa gente. Adesso l'ultimo Macron si è impiccato politicamente, perché ha spinto una legge stolta, non ha avuto la saggezza di capire che lì sarebbe crollato, e allora ha spinto una legge stolta che l'ha fatto cadere il suo governo, ma spingeva anche l'escalation alla guerra, va bene, e anche gli altri fallimentari politici, Biden e Kamala, crollati anche loro, insomma, tutti i guerrafondai, il Signore ha tolto la sua benedizione, sono crollati tutti, e se avessero occhi profetici lo capirebbero, non ce li hanno, speriamo di averli noi. Ah, vogliamo guardare verso la Georgia? In Georgia hanno votato un governo anti-Bruxelles e hanno vinto. E in Bruxelles sono tutti spaventati, tremano tutti. Ma come? Non possiamo fare in Georgia quello che è successo in Ucraina? No, non ci sono riusciti. E così cadono tutte le diaboliche speranze di quell'asse Bruxelles-America di trasformare un asse, no? New York, Washington, Bruxelles. Volevano trasformare la Georgia, che è un ex stato sovietico, la Georgia, in un'altra Ucraina. E adesso che succede a proposito di Ucraina? In Ucraina c'è un collasso militare terribile, praticamente. I giornali stamattina dicono che la Russia avanza 20 chilometri al giorno. Prima era 10, adesso è 20. I giornali di stamattina. Cioè, questi qui non sono capaci neanche a vedere la punta del loro naso. Non vedono che il Signore gli ha tolto, gli sta togliendo il tappeto sotto i piedi, e vanno avanti. L'Europa sta andando avanti, non guidata dal buon senso, ma guidata dall'orgoglio, dalla superbia. Come l'Ucraina. Perde, sta perdendo, stanno uccidendo tutti i loro figli, i loro giovani, e loro vanno avanti. Perché il discepolo di Hitler, Zelensky, ha imparato da Hitler. Hitler cosa fa? Si suicida ma non si arrende. E questo è Zelensky. E allora vogliamo guardare verso l'Europa, la più grande crisi energetica. Suonano la tromba delle sanzioni contro la Russia, ma poi, come ho detto prima, ricomprano il gas russo al triplo, facendolo passare tramite l'India e altre nazioni come l'India. Ma si può essere più pazzi di così? Però non possono parlare perché non è politicamente corretto, altrimenti sono putiniani. Vedi che razza di idea. Come li legano i media. Tanto quelli che spingono la guerra in trincea non ci vanno, ci mancherebbe altro. E allora poi l'Europa si lamenta che la povertà aumenta grandemente a vista d'occhio. E non lo vedete perché. Però certi giornalisti disonesti, a cominciare dai disonesti italiani, hanno sostituito i loro supposti principi, come si dice, deontologici, di giornalismo, e li hanno sostituito con le buste paga dei vari Soros, i quali sono sempre molto filantropi, sempre pronti a fare opere di bontà. Guarda caso solamente verso i giornalisti e verso la depopolazione, verso gli aborti, verso le siringata. Queste opere di bene fanno. E allora, ecco perché nel mondo le cose peggiorano a vista d'occhio. Perché i padroncini del mondo sono questa gente qui. Bisognerebbe dire gentaglia. Ma queste cose le vostre televisioni in Italia non ve le dicono. Ma ecco che Dio, il Signore, dall'alto vede tutto. Vede gli inganni. Giudica. E Lui sa chi proteggere e chi no. E queste nazioni vanno sempre di più verso il maligno. Allora, questo è il mistero svelato, come mai i giornali parlano sempre che sembrano fotocopie i giornali. E c'è una casta di giornalisti che sembrano riprodotti con la stampante 3D, tridimensionale, sono le stampanti che moderne di adesso, che stampano oggetti. Stampano.
Oggetti, sì.
E, guarda, vogliamo parlare di stampanti? Ho trovato qui una foto che ritrae, l'hai messo sulla radio?
Sì, c'è sulla radio.
Sì, qui c'è il, come si chiama questo, Zuckerberg?
Mark Zuckerberg.
Sì, che lui adesso si è annoiato di fare soldi, adesso si sta lavorando con le stampanti 3D. Eccoli qui, quest'altro, eccolo qua, quest'altro filantropo, il signor padrone di Facebook, adesso come si chiama, Meta.
Meta.
Intento, in questa foto lo ritrae, intento sta stampando robot, robot a 3D, quindi questo qua non è che fa cose a casaccio, qui gatta ci cova, non è che sta stampando bambole per le bambine dell'orfanotrofio.
No.
Cioè gli esseri umani come Dio li ha creati, a questa gente che si è annoiata di contare soldi, non gli sta più bene. Ora, si sono annoiati di essere il dio dei soldi, gli dei dei soldi. Ora vogliono giocare ad essere gli dei creatori. Ora vorrebbero creare la loro versione di Adamo ed Eva. Qui c'è il signor Zuckerberg con dei robot appena creati con la sua stampante. Insomma, è il vecchio serpente di Genesi 3 che ancora cerca di abbagliare i suoi soggetti, con la sua illusione che possono essere come Dio. E diamo un'occhiata e vediamo com'è che questa centaglia piena di soldi ha ridotto la terra. Il mondo, fratelli, è pronto al reset, al restart, il riavvio di Dio, come ai tempi del diluvio.
Wow.
Questo è quello che succede. Guarda cosa diceva Dio a Isaia. Isaia capitolo 5, c'ho qua. Dio tristemente, Dio diceva al suo popolo Israele. Isaia 5, 3 e 4.
Or dunque, o abitanti di Gerusalemme, e voi, uomini di Giuda, giudicate voi fra me e la mia vigna. Che più si sarebbe potuto fare alla mia vigna di quello che io ho fatto per essa? Perché mentre io mi aspettavo che facesse dell'uva, ha essa fatto delle lambrusche?
Sai cos'è la lambrusca?
No.
Beh, in Italia c'è anche un vino che si chiama così, si chiama il lambrusco. È un vino dolce, frizzante come la champagne.
E le lambrusche cosa sono?
Lambrusche sarebbe uva acida.
Uva acida?
Sì, cioè diciamo brutto vino, brutta uva.
Ah.
Perché mentre mi aspettavo che facesse della buona uva, ha fatto delle lambrusche, uva acida, cioè buona da gettare via.
Uh-huh.
E come diceva l'Israele antica, come Dio diceva, l'Israele che lo aveva abbandonato, Dio dice oggi all'Israele, quella che una volta era cristiana, Israele cristiana di Europa, era una volta. Allora Dio dice al cristianesimo europeo che anche loro hanno abbandonato Dio per perseguire l'erba più verde di cosa? Centri commerciali, idoli di ricchezza, il divertimento, rave party, quelli che vanno casolari, avere sesso libero, droga libera e diavoli liberi. No, i diavoli sono obbligati, sono spinti lì. E perversioni sessuali e poi, a livello europeo, dei capi europei, guerre. Dice il Signore di nuovo. Ok, torna a Isaia 5, Angelina.
Sì.
Mi dai dal 5 al 7?
Ebbene, ora io vi farò conoscere quel che sto per fare alla mia vigna. Ne torrò via la siepe e vi pascoleranno le bestie.
Cioè, Dio toglie la siepe di protezione, cerchiamo di capire. Dio ha tolto la siepe e il recinto di protezione a Israele antica. Va bene, qui è Isaia che parla. Quindi la prima distruzione che venne a tempi di Isaia, 700 a.C., era Assiria. E dopo capirono, non capirono. E allora arrivarono i babilonesi. Capirono, non capirono. Poi arrivò Medio Persa. Capirono, non capirono. Arrivarono i greci. Posso continuare fino a oggi. Popolo di Dio, altro che i grandi pentecostali cattolici. Popolo di Dio è una triste storia da disgrazia a sconfitta, a distruzione, ad abbandono di Dio. È una triste storia con piccoli gioielli qua e là. Un Isaia, un Ezechiele, un Neemia, Gesù isolato, i 12 apostoli isolati, perseguitati e uccisi. Gesù ha detto veramente regno di Dio come uno che cerca perle. Altro che chiese piene di pentecostali, di cattolici. Questi qui sono chiese morte, mezze morte. Il vero regno di Dio sono delle perle qua e là. Oh Signore, dove eri?
Verso 5.
5.
Ne abbatterò il muro di cinta e sarà calpestata.
Cioè toglievo la protezione a Israele, cerchiamo di capire, altro che la grande santa Israele della nonna. Erano un branco di capre, Dio ci aiuti noi a non esserlo.
Amen.
Sì?
Ne farò un deserto.
Ne farò un deserto, cioè Dio avrebbe reso Israele un deserto. Attenzione, adesso in questo tempo della fine il deserto sarà letterale. L'America diventerà un deserto atomico, vedi Apocalisse 17 e 18, va bene? Vengono guerre atomiche in Europa, uscite fratelli, vengono le guerre atomiche dell'Anticristo, tutte le minacce di guerre atomiche, leggiamo sui giornali, ogni giorno si minacciano di tirarsi atomiche. L'Anticristo che viene sarà felice di materializzarle, arrivano. Non rimarranno solo sui giornali. Vai avanti verso 6. Ne farò un deserto?
Ne farò un deserto. Non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine. E darò ordine alle nuvole che su lei non lascino cader pioggia.
Cioè maledizione totale.
Or la vigna del Signore degli eserciti è la casa d'Israele. E gli uomini di Giuda sono la piantagione che era la sua delizia.
Cioè, attenzione, sta parlando l'Israele di oggi, quella cristiana sta parlando. Questa, Gesù Cristo, lo stesso ieri e oggi in eterno, quello che Gesù diceva qui attraverso Isaia, lo sta dicendo oggi. Avanti.
Egli s'era aspettato rettitudine,
ma
ed ecco spargimento di sangue. Giustizia,
ma ecco,
ed ecco grida d'angoscia. Isaia 5, da 3 a 7.
Insomma, fratelli, Dio ci sta avvertendo. Cerchiamo di non predicare come sono belli gli uccellini, i fiori dei campi, ma quello che sta facendo il diavolo contro di noi è quello che Dio ci dice di fare. Svegliamoci. Attenzione alle chiese ninna nanna. Dio ci avverte. Noi credenti comodamente adagiati nelle chiese della Babilonia di Occidente. Innanzitutto l'America ci avverte di quello che avverrà. Il Signore dice, uscite. Ma le chiese dicono, noi non usciremo. Dio dice, uscite e seguitemi per il sentiero del Vangelo e di raggiungere i perduti. Ma le chiese dell'Odicea dicono, noi non ubbidiremo. Non andremo né fuori di Babilonia, ma neanche fuori dai nostri edifici. Non raggiungeremo i perduti, ce ne staremo qui seduti su panche comode. Seguiremo i nostri idoli, i predicatori americani innanzitutto, che ci accarezzano le orecchie con il Vangelo che piace a noi. E Israele fu distrutto per non aver ascoltato i suoi profeti. Speriamo di essere tra questi. Non siamo i soli. Geremia piangeva e piangeva e profetizzava durante la tribolazione e la distruzione di Israele per mezzo di Babilonia, e giunse il tempo, dopo che le sue profezie furono adempite nel libro di Geremia, che Geremia predicò il seguente messaggio in un libro che si chiama Le Lamentazioni di Geremia. Andiamo lì, Angelina, primo capitolo,
sì,
per favore, dal 4.
Le vie di Sion sono in lutto, perché nessuno viene più alle solenni convocazioni. Tutte le sue porte sono deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini sono addolorate, ed essa stessa è piena d'amarezza.
Che questo è dopo la distruzione, dopo che Geremia testimoniò la distruzione nel triste adempimento delle sue profezie. 5.
I suoi avversari hanno preso il sopravvento, i suoi nemici prosperano, poiché il Signore l'ha afflitta per i suoi innumerevoli peccati. I suoi bambini sono andati in schiavitù davanti al nemico.
16. Per questo io piango, i miei occhi si sciolgono in lacrime, perché da me è lontano il Consolatore che può ravvivare la mia vita. I miei figli sono desolati perché il nemico ha trionfato. Lamentazioni 1, 4 fino al 16. Lamentazioni 2, Angelina, 14.
I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie. Non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori. Lamentazioni 2,14.
Che immagine dei falsi profeti nelle chiese di oggi, specialmente quelle evangeliche.
Wow.
Sì. Falsi profeti italiani, europei, che seguono i falsi profeti americani di pace, prosperità e soldi. Seguite me, dicono questi pifferai magici del diavolo, e troverete soldi, Vangelo di prosperità. Seguite noi, che vi arricchiamo. Lamentazioni 4, Angelina, 13.
Così è avvenuto a causa dei peccati dei suoi profeti, delle iniquità dei suoi sacerdoti, che hanno sparso nel mezzo di lei il sangue dei giusti. Lamentazioni 4,13.
Tanti luoghi, le chiese cristiane sono state distrutte, cristiani assassinati, uccisi da una parte o dall'altra, ogni tipo di persecuzione comunista, islamica, eccetera. E questo sangue non è stato sparso da comunisti e islamici, ma è stato sparso da questi falsi profeti che hanno ingannato le chiese, sì che si facessero distruggere. Non hanno preparato le chiese, non hanno fasciato le pecore ferite, non hanno guidato le pecore cieche. La pecora è uno degli animali più stupidi che esista. Se una pecora si getta in un dirupo, tutte le altre pecore si buttano. Ma queste pecore, che sono persone, sono state ingannate da quei diavoli che si chiamano, alcuni di loro predicatori, grandi insegnanti, alcuni di loro, ma che sono invece solo falsi profeti del maligno che guidano la Chiesa alla distruzione. Ma come il popolo di Dio dell'inizio, così anche il popolo di Dio del tempo della fine, i cristiani non vogliono ascoltare, come Israele non ascoltò, i cristiani oggi. Il popolo di Dio ebraico non ascoltò, il popolo di Dio cristiano oggi non ascolta. Preferisce seguire l'America, così come la politica europea segue l'America in questo baratro dall'Ucraina. Così i predicatori cristiani d'Europa e d'Italia seguono i predicatori americani. predicatori americani che sostengono l'America nella guerra in Iraq, hanno sostenuto la guerra in Vietnam, stanno sostenendo la guerra in Ucraina, questi predicatori americani stanno sostenendo le guerre di Israele contro gli islamici, invece di presentare un equilibrio. Certo, Israele devi difenderti, è giusto, giustissimo, ma devi darti una calmata, sennò diventi uguale a questi islamici. Loro hanno ucciso 1500, 1300, quello che è, e tu ne hai uccisi 43.000? Ma cosa c'hai nella zucca? Un branco di diavoli. E in base ad altre stime, 43.000 dicono in Occidente, gli islamici dicono 55.000. Ho letto questa settimana. Quindi dipende. Facciamo metà e metà? 50.000.
Terribile.
E poi ci sono notizie giornali che Netanyahu sapeva. Infatti il giorno prima che arrivassero questi, 7 ottobre, a uccidere migliaia di ebrei, Netanyahu ha spostato tutti i soldati di quella zona, li ha mandati in Cisgiordania. La zona era sguarnita, inspiegabilmente. Così disse Stefano, infatti. Atti 7, Angelina. 51, 52.
Gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti i traditori e gli uccisori. Atti 7, versi 51 e 52.
Stefano diceva che i giudei, Israele, aveva perseguitato ogni profeta. Nello spazio di migliaia di anni ogni profeta era stato perseguitato. Quante volte cercarono di uccidere Mosè ed Aronne? E appunto dice che quali dei profeti non avete perseguitato? I messaggeri di Dio oggi, come me e altri meglio di me, se non vengono assassinati è solo perché la legge non lo consente. Oggi è proibito uccidere gente come me e meglio di me. Oggi c'è un altro tipo di assassinio alla moda. Si chiama character murder, dicono in inglese. Italiano credo che si dovrebbe tradurre assassinio di carattere, cioè uccidono il tuo nome, prendono le tue foto e gli dipingono un sacco di blasfemie sopra, 666 eccetera. Io la mia foto non gliela voglio dare a queste capre.
E non solo foto, inventano un sacco di accuse false, di cose...
Orge.
Sì, cioè cose che non puoi neanche immaginare.
Schifezze sessuali.
Per diffamare.
Mm-hmm. Non potendo rispondere alle scritture, queste capre di predicatori evangelici, che sono capre, molti di loro, e allora assassinano il carattere, assassinano la persona. Non potendo combattere contro il messaggio scritturale, perché il nostro messaggio è scritturale, e non solo il nostro, ma tanti altri che glielo dicono lo stesso, e allora attaccano la persona, tu sei... assassino di carattere. Oggi non ci uccide di solito il predicatore, cioè tra chiese dico, ma c'è la denigrazione su internet, le calunnie, gli insulti e tante bugie contro la persona. Cioè tutti i veri uomini di Dio, e spero che io sono uno, ne sanno qualcosa. E non potendo difendersi dal messaggio e dalle scritture che li espongono, attaccano il messaggero. E questo è Gesù che dice in Luca 13, Angelina, devi andare lì, verso 34, 34esimo verso.
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Luca 13, verso 34.
Provate ad andare in qualunque chiesa Va bene, qualunque chiesa evangelica, la cattolica non ne parliamo, non puoi neanche entrare. Date in chiesa evangelica e dategli queste scritture, queste altre scritture. E vedete come vi ricevono. C'è un piccolo messaggio che ti avevo dato stamattina, Angelina, su questo, no?
Sì.
Riguardo ai don abbondio di oggi. Sai chi sono i don abbondio?
No.
Ed è da Promessi Sposi, insomma. È un prete della Ninna Nanna. Ah. Un prete che chiudeva un occhio di qua e chiudeva un occhio di là. Dire che era cieco e poco. Don abbondio che hanno trasformato le chiese in club, in caffetterie. In club dove si va a salutare gli amici, dove il pastore è il presidente del club, che è lì a far contenti tutti, raccoglie le bustarelle domenicali, ringrazia, stringe la mano, pacche sulle spalle, ci vediamo settimana prossima per un'altra ninna nanna e raccolta di bustarelle. Queste sono le chiese di oggi. Non me la prendo tanto con le pecorelle, che anche loro hanno problemi di dormiveglia. Me la prendo con i falsi profeti che raccolgono, ogni settimana tagliano la lana dalle pecore, incassano e una pacca sulle spalle e ciao, arrivederci. Ognuno va alla sua villa e le pecore vanno a mangiare negli immondezzai del mondo. Devono andare in giro in internet a vedere cosa dice Nostradamus, cosa dice Padre Pio, cosa dicono i tarocchi, cosa dicono le false madonne, non quella vera della Bibbia, tanto di cappello, quella è una vera santa, no, quella è falsa. Quelle che dicono grazie per venire qua a venerarmi. E quando mai la vera Maria dice grazie per venire qua a venerarmi? Era lì in Atti capitolo 1 a pregare insieme. Così Atti 1, Atti 2 lì. E dov'è che pregava Maria? Atti 2?
Atti 2, credo.
Atti
sì.
2. Maria era lì a pregare, ma Maria non pregava se stessa, Maria non venerava se stessa. Venerava Dio. Ci siamo. Sì. Tu perché hai preso il microfono?
Because I wanted to say something.
You have to speak clear?
Perché voglio dire qualcosa. È John che parla.
Yeah. It was just this, it was a pastor, in fact. He was making a video of the difference between these big, expensive churches and the little churches.
Un pastore presentava la differenza tra le chiese grandi che costano tanto e le chiese piccole.
And he was saying that, he showed us some videos. Like, first of all, he said, outside, there's a little, like, room outside the church with, like, a cafeteria or whatever.
E poi mostrava in un video come fuori dalla chiesa c'era una stanza, una caffetteria.
And he said they had super expensive coffees and stuff like that.
E avevano, nella chiesa grande questo, avevano questa caffetteria con tante cose molto care, un caffè di lusso.
Exactly. And he was saying
una
that
caffetteria di lusso.
And he said also the band was a very expensive instruments and everything.
Poi i gruppi musicali erano gruppi
più
molto
famosi.
Cari.
And he was saying that, and this is, he was from a little church, and he was saying, can you believe it? We still use the Bible to preach.
E lui veniva da una piccola chiesa e diceva, ma potete credere che noi nella nostra chiesa ancora usiamo la Bibbia?
The old-fashioned Bible.
Siamo all'antica.
He said the old-fashioned Bible, exactly. He was saying that everything is exactly how everyone wants to hear it. Anything just to get money, basically.
The big church.
Yeah.
E diceva che nella chiesa grande tutto era a piacimento di tutti, come ognuno voleva al suo gusto.
C'era l'accarezzamento delle orecchie su misura.
Because he was explaining that in the bigger churches they're always worried about losing people, that they leave the church.
E spiegava che nella chiesa grande c'era sempre questa paura di non perdere i membri.
And also he said with so many people you cannot really go to the needs because there are so many different needs for so many people that the sermon never really hits home to most of them.
E poi c'erano tanti bisogni perché tanta gente con bisogni diversi, non avevano tempo di accontentare tutti e dovevano passare il tempo per i bisogni di ciascuno.
While a small church can be more like a family.
Mentre diceva che una chiesa piccola può essere più come una famiglia.
And that's how it initially was. It was they were meeting in a house, so it couldn't be that many people.
E questo perché si incontravano nelle case e in una casa.
Initially.
All'inizio della chiesa si incontravano nelle case, e in una casa quante persone puoi mettere? Come si forma una famiglia praticamente.
So when it supersedes the size of a family, in the sense more than a pastor can handle directly, it should split almost. There should be another pastor to take care. Otherwise, what are they doing? They're just preaching and people aren't really taking home the message.
E quando diventavano troppe persone che non entravano più in una casa, vuol dire che neanche il pastore poteva gestire tante persone. Si dividevano in più case, più chiese con altri pastori, perché se il pastore non si può prendere cura delle pecore perché sono troppe, allora cosa sta costruendo la chiesa? Niente. Non fa altro che ascoltare il messaggio e va a casa e niente altro.
It was an interesting video.
È stato un video molto istruttivo, dice Paul.
God bless you.
Amen.
Bravissimo.
Amen. Grazie, Signore.
Amen.
Vado al prossimo, Giuseppe.
No, io stamattina pregavo e sai perché parlo di Don Abbondio? Perché stamattina Gesù mi parlava di quello.
Ah sì, allora, sì,
cioè, anche qui ho preso 4 appunti, se riesco a decifrarli.
Spero di sì.
Faccio fatica a leggere i miei appunti. Allora, posso darli?
Sì, sì, sì.
Con il tuo permesso?
Sì.
So che tu c'hai un occhio sull'orologio e l'altro sul cronometro. Allora, leggo solo le parti principali.
Ok.
È un po' più lungo, ma non c'è, Angela dice che non abbiamo tempo di darlo, allora sai che ogni tanto anche Angela c'ha ragione. Angela non è una donna da contraddire troppo, eh?
Grazie.
Prego, sempre pronto.
Mi fai pubblicità?
Certo. E poi porto il conto.
Oh no.
Allora, cioè, guarda gli appunti, stamattina pregavo e il mi parlava di Don Abbondio. E delle chiese club.
Sì.
E peccato, dico che ultimamente molte delle nostre chiese sono diventate, nostre chiese cristiane nel mondo, sono diventate più dei club sociali, dove hanno adesso anche le caffetterie, no? Stanno cominciando a mettere. Cioè si va per le predichelle che sono solo come delle piccole accarezzatine alle orecchie, no? Cosa che comunque era profetizzata. Angelina, vai in 2 Timoteo 4.
Ok. Sì.
3.
Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Secondo Timoteo 4:3.
Allora, comprendiamo che i politicanti sono condannati a raccattare voti. I predicanti devono predicare quello che la gente vuole. Ma non credo che Dio capisca che ci possono essere predicatori nella sua chiesa che predicano per raccattare popolarità e consenso. Quando vediamo che Atti 2:17 dice che Dio dice: io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. E in 1 Corinzi 14:31 dice: tutti potete profetare uno ad uno perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Tutti potete profetare. Cosa sta dicendo qui lo Spirito Santo? Sta dicendo che in ogni chiesa, specialmente quelle vere, ci sono profeti. Però che ci sono dei pelandroni mercenari al pulpito che non li fanno profetizzare. Perché? Perché sono mercenari, solo loro devono essere in controllo. Non lo Spirito Santo. E allora Dio ci chiama a profetizzare e andare da questi pastori e dargli il messaggio come questo qui che Gesù mi ha dato a me stamattina. Va bene, senza paura, non abbiate paura del pastore, temete Dio. E allora Dio sta cercando profeti, sposa di Cristo. Gente che non ha paura dei pastori delle chiese che... Dio cerca la sua sposa, cerca i suoi profeti che vadano dal pastore del pastore delle chiese e con un messaggio come questo che Dio mi ha dato. Eccolo qui il messaggio. Questo è un fratello qualsiasi che si presenta davanti al pastore e con grande amore e rispetto gli dice qualcosa tipo questo. C'ho gli appunti qua, posso andare?
Sì.
E gli dice: caro pastore, come stai? Dio ti benedica. Potremmo programmare questa settimana di andare tutti a raggiungere le pecorelle perdute? Dico, quelle che in chiesa non ci vengono. Sai, pastore, abbiamo tante pecorelle qui nell'edificio che provengono da altre chiese, ma ben poche sono state convertite da noi. Cosa ne dici di andare al più presto, certamente questa settimana, di andare a cercare quelle pecorelle che non vanno in nessuna chiesa, non sta qui a rubare le pecore da un'altra chiesa, ma quelle che in chiesa non ci vanno. Andiamo a cercare quelle che il Signore cerca. Sì, certo, stiamo facendo un gran lavoro a ripetere l'Evangelo a quelli che già credono. Che ne dice se ora nella nostra chiesa, invece di principalmente insegnare conoscenza biblica, cominciamo a mettere in pratica quello che abbiamo imparato predicandolo ai perduti, cioè diciamo tutti noi. Nominare tutti qui nella chiesa sono disposti ad andare a evangelizzare, nominarli pastori, apostoli, tutti. Certo non raccoglieremo soldi come ogni domenica, ma Dio ci benedirà in tanti altri modi. Come è scritto, Matteo 10,6, andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Quindi non solo quelli che hanno imparato l'indirizzo della chiesa e vengono ogni domenica, ma quelle perdute che non sanno dove è la nostra chiesa. Che ne dici, pastore? Certo, vi sono dei fratelli e sorelle ai quali prudono o dovrebbero prudere i calzari del Vangelo. Che ne dici? Cominciamo subito? Diciamo lunedì? Possiamo farlo a livello volontario? Facciamolo specialmente di domenica, così che chi non vuole evangelizzare potrà stare a casa a pregare per quelli che obbediscono alla parola. Angela, Matteo 28, 19.
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli.
Marco 16, 15 disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Verso 20. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto. E il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Grazie, pastore, della tua attenzione. Dio ti benedica.
Speriamo. Amen.
Ci sono altri punti, ma non ho coraggio di chiedere ad Angela.
Oh, grazie.
Dove vuoi andare, Angela?
Non chiedere, allora, non chiedere.
D'accordo. Io sempre cerco di farti contenta.
E sempre, a volte.
Quando, sai, tu sei l'editrice qua, sei la moderatrice, non molto moderata, comunque. Bisogna lavorare insieme qua.
Ti leggo una testimonianza, allora.
Ah, sì, di chi?
Di Lina, una dolce sorella che sta facendo il corso biblico e dice: buon pomeriggio, fratelli benedetti. Voglio rinnovare il nostro ringraziamento per il vostro impegno nell'inviarci ogni giorno i vostri audio e vi chiediamo perdono se non vi arriva il nostro grazie ogni giorno. Ma credeteci, ringrazio sempre il Padre Celeste per avervi messo nelle nostre vite. Io quando sono a casa esco solo per lavorare e sbrigare le necessità. Mi immergo nello studio dell'Apocalisse con i vostri audio. Chiedevo al Signore di avere cibo solido perché non stavo crescendo più con la chiesa che frequentavo, che mi è stata utile per la mia crescita spirituale, ma da alcuni mesi non sentivo più la presenza dello Spirito Santo e il Signore, servendosi di voi, mi sta nutrendo con la sua parola. Grazie ancora, un abbraccio a tutti voi, comprese le vostre famiglie. Grazie Lina. Bellissimo sentire che lei, quando è a casa, ha detto: mi immergo nello studio dell'Apocalisse. Quindi sta andando al profondo a studiare la parola.
La benedica.
E voglio ringraziare a voi, fratelli, che ci aiutate a condividere questo cibo solido, come lo chiama Lina, a tutti quelli affamati, a tutti quelli che stanno cercando risposte, uno scopo nella vita, che stanno cercando la verità, che stanno cercando Gesù. Grazie, fratelli, che ci aiutate con le vostre offerte e decime e distribuite insieme a noi questo cibo solido. Siete tutti cuochi spirituali nello spirito.
Nello spirito.
Grazie, siete dolci, vi abbracciamo forte.
Gloria, gloria, gloria. Angelina, qualche scrittura per i fratelli?
Sì.
Che si sacrificano ad aiutarci. Luca 6, 38.
Che ah,
come,
sì.
Come loro danno e danno a noi, ma noi dobbiamo essere grati e il Signore è grato verso di loro e li ricambierà.
Date e vi sarà dato, e vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6, 38.
Alleluia. Luca 6, 38. Cioè, voi che date, vi sarà dato. Il Signore verserà al vostro seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché? Con la misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi. L'amore che date tornerà a voi.
Amen.
In benedizioni, innanzitutto spirituali, ma anche materiali, anche se il materiale è secondario. Dio si assicurerà di quello. Vogliamo ringraziare voi che ci aiutate con i sacrifici, perché voi siete voi che ci mettete in grado di dare tutto a tutti e gratis.
Amen.
A quelli che non possono, che non sono in grado, e quelli che non vogliono. Dio vi benedica, fratelli. È la legge di Dio. Va bene. Il dare vi sarà dato non è da equivocare col falso Vangelo di prosperità. Ma chiudi con questa scrittura, 1 Corinzi 16, 1 e 2, che parla di voi, fratelli, che vi sacrificate a rendere possibile questa piccola missione.
Amen.
Andiamo, Angela.
Amen. Quanto poi alla colletta per i santi, come ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più colette da fare. 1 Corinzi 16, versi 1 e 2.
Ecco, io voglio benedire voi, fratelli, che siete di questa fedeltà, che ogni settimana mettete da parte, come Paolo diceva, come dice, quanto la colletta è per i santi, come ordinato alle chiese di Galazia, fate anche voi. È un sacrificio, fratelli, ci sono passati, io più di 50 anni che io metto da parte la decima, e però perché so che Dio benedice. Dio mi ha sempre benedetto,
amen,
provveduto per me, mia moglie, i miei 6 figli e anche i fratelli che erano con me e che sono con me. È cominciata dalla piccola fedeltà delle decime. E il Signore scopriamo che è fedele alla sua parola.
Amen.
So che è un sacrificio ogni settimana, così, però il Signore guarda dal cielo, ci mette alla prova a volte, però poi apre le finestre. Vi abbraccio, fratello, un grande bacione.
Amen, grazie Signore. Andiamo a una domanda da parte di Leila, una sorella che ci racconta alcuni disaccordi che ha con il marito riguardo a chi aiutare, chi no, quanto aiutare quelli che ne hanno bisogno e quando no. Dopo vi leggo la sua lettera. Domanda di Leila. Carissimi, da quando vi conosco comincio a capire tantissime cose e vi chiedo scusa se non faccio altro che farvi sempre delle domande, ma mi fido di voi, del fratello Giuseppe, che spiega chiaramente la parola di Dio. E ho una domanda. Quando qualcuno mi chiede aiuto, che sia un familiare, una vicina di casa o amici, subito corro in loro aiuto se hanno bisogno di una mano.
Non hai letto tutta la sua lettera, hai saltato, perché?
Perché sto leggendo, devo
tu,
andare
tu sei, al... sei afflitta da una sindrome di troppa umiltà.
Non è vero, ma devo andare al sodo, no?
Ti devo raccontare la storia del missionario in Africa?
No.
Che era afflitto anche lui, era troppo umile. E il Signore l'ha corretto di non essere troppo umile. dai, la racconto per i fratelli che non la conoscono.
Ok.
Ma prima leggi cosa hai saltato.
Ma mi fido di voi, del fratello Giuseppe, che spiega chiaramente la parola di Dio. E Angela così dolce e tanto cara, ed ora bravissimi tutto lo staff.
Ecco, vedi, cioè, tu te l'ho detto, non devi essere troppo
ma
umile.
Se io leggo, come posso leggere di Angela? Io
ma tu basta che dici è solo Gesù.
È solo Gesù, quello senz'altro.
È a posto, abbiamo capito che sei umile, adesso leggi come scrivono. Perché sai, bisogna prendere... A volte devi prendere l'amaro col dolce, eh?
Oh, grazie.
E anche però a volte il dolce con l'amaro.
Oh, va bene.
Ci siamo. Cioè, c'era questo missionario in Africa, stavo raccontando, anche se un fratello mi ha scritto, non raccogliere troppo margherite che mi perdo.
Ecco.
D'accordo, però una margherita me la fa raccogliere.
Una sola?
Una sola.
E veloce?
Veloce.
ho
finito.
Ah, allora va bene.
Mi ha detto veloce. Allora, guarda, c'era un missionario in Africa che sta avendo un grande successo. La gente guariva da malattie, il Vangelo era predicato, uno in gamba, un missionario. E allora, quando lui arrivava nel villaggio, tutti correvano a toccarlo. E lui si arrabbiava. Non mi toccate, non sono io, è solo Gesù.
Ma aveva ragione,
e
no?
E lo toccavano lo stesso.
Ma non era giusto quello che diceva?
Sì, ma ascolta quello che gli ha detto Gesù però. E questo è andato avanti un po' di tempo, alla fine Gesù si è scocciato evidentemente, anche Dio a volte dice, oh, non tirare troppo la corda. E allora è andato a pregare e Dio gli dice, ti voglio parlare, parla Signore, dice, perché non vuoi che ti tocchino? Perché non voglio
la gloria.
Prendere la tua gloria.
Giusto, sì.
Ma ascoltami figliolo, gli ha detto Gesù. Ti ricordi quando io sono entrato a Gerusalemme con l'asinello?
Mm-hmm.
Sì? Bene, cosa penseresti se tutti che acclamavano, e se l'asinello avesse detto, no, non sono io, è lui?
Sì, noi siamo gli asinelli, ho capito.
Immagina, l'asinello dice, no, non mi acclamate.
Sì, è giusto.
Tranquillo. Ti toccano perché vogliono toccare me, perché vedono me in te.
Sì,
capisci?
È quello.
Allora, Angelo, l'hanno capito tutti, anche le pietre, che io e te siamo due pistole.
Asinelli.
Due asinelli.
Sì.
No, una asinella e un asinone, capito? Va bene.
Allora, adesso che è chiaro, andiamo alla domanda.
Oh, a volte la cosa bisogna spiegarle.
No, hai fatto bene.
Avanti.
Lei
devi solo
dice...
dire grazie a Gesù e il Signore.
Amen.
Basta.
Amen.
Perché anche noi abbiamo bisogno di incoraggiamento ogni tanto.
Giusto.
Mistero rivelato. Non siamo così perfetti che... Avanti.
Ho una domanda, dice Leila. Quando qualcuno mi chiede aiuto, che sia un familiare, una vicina di casa o amici, subito corro in loro aiuto, se hanno bisogno di una mano. Ma mio marito è contrario.
Cioè, contrario che lei va a aiutare gli altri.
Cosa devo fare? Se mi chiedono aiuto, devo rifiutare? Ma se io rifiuto dare un aiuto, mi sento male. Mi si spezza il cuore. Però se lo faccio, litigo con mio marito perché lui non vuole che io aiuto. Ad esempio,
che io aiuti.
Ad esempio, se una vicina di casa ha bisogno, che non si sente bene fisicamente, e mi chiama ad andare a fare la spesa, io ci vado con tutto il mio cuore perché capisco il bisogno della persona. Ma mio marito si rifiuta che io vado perché non vuole. Oppure se mia figlia, che convive per conto suo, se ha la febbre, io voglio andare a dare una mano perché ha due bimbi piccoli. Lei non riesce se non si sente perché ha la febbre. Ma mio marito non vuole. Se vado una volta, non posso andare due volte perché litighiamo e lui non vuole. Cosa devo fare? Aiutatemi, grazie, vi amo nel Signore. È complicata questa storia, fratello Giuseppe.
E chi facciamo felice qua?
Al marito o alla moglie? No, a Gesù.
Tra moglie e marito non mettere il dito. Tra moglie e marito la figlia, peggio ancora.
Ma cosa dice Gesù di questa situazione?
Beh, allora, Signore, aiutaci a dare una risposta qui e aiutaci a non metterci noi nei guai adesso, Signore. C'è chi fa il bisognoso, ci sono persone che fanno il bisognoso e fanno anche la vittima di professione. Mm-hmm. Ci sono familiari che se ne approfittano e devi sempre aiutarli. Vi sono mendicanti di professione che al massimo diamo una monetina solo per liberarcene, no?
Sì.
Ma poi ci sono bisognosi veri che neanche ti chiedono perché hanno dignità. Un bisognoso vero ha dignità. A volte abbiamo offerto dei soldi a dei fratelli nei guai e non hanno voluti. Mm-hmm. Cioè erano poveri ma con dignità.
Mm-hmm. Vero, sì.
Meno male qualcuno riceve, no? Qualcuno li accetta. E allora... Poi ci sono dei poveri veri, appunto, dicevo, gente dignitosa, che almeno da parte mia, attraverso la strada volentieri, per dare loro un'offerta, e anche più generosa del solito, che a volte neanche mi chiedono. Vero, Angela?
Sì.
Ci capita
questo. Sì, è vero, sì.
Lo stesso vale per amici e familiari. Il mondo muore di fame, ma la via maestra, perché Dio aiuti, è la fede. Miliardi, più di un miliardo sono poveri, e centinaia di milioni muoiono di fame, e Dio, però la maniera di essere aiutati da Dio è la fede. L'esempio che tu mi porti di tua figlia, con due bambini, la quale tuo marito non vuole che tu aiuti, neanche se ha la febbre, io, amata sorella, Leila, io non posso dirti cosa devi fare, perché tra moglie e marito non mettere il dito. Non posso dire a te cosa devi fare, non posso. Devi pregare secondo la tua fede, ma ti dico cosa farei io. Fino a lì ci arrivo. In questi casi, anche se non fosse tua figlia, io andrei lo stesso ad aiutarla. Di sicuro il tuo amato marito dovrà farsene una ragione. Dovrà cominciare a capire anche lui, insomma. Cioè, se uno c'ha un marito o una moglie che dice 2 più 2 fa 24, dico no. Sì o sì? No. Non posso. Non è che dobbiamo sempre far contento tutti e tutti. E magari a me non è così che mia moglie fa con me. E capire, mia moglie è in gamba, è assolutamente una moglie eccezionale. Però non è che... capito? I danesi sono anche ossi duri, cioè no, non è d'accordo sempre. Vabbè, a volte io non sono contento, ma poi alla fine magari vedo che aveva ragione lei.
Ma dicevi che ci sono situazioni quando si deve aiutare, come in questo caso la figlia, o aiutare la vicina che è ammalata a fare la spesa per la vicina. Sono cose piccole che certo che possiamo fare, non ci costa niente. Ma hai detto che ci sono situazioni quando, per esempio, vi sono familiari che si approfittano. Aiuti una volta, due volte, poi loro sempre chiedono, vogliono, dammi. Attenzione, perché non fai un favore ad aiutarli sempre. Li stai insegnando ad essere vittime, sempre a aspettare gli altri, a servirli. Cioè, devi sempre discernere la situazione. Non è che sempre devi aiutare a tutti, giusto?
È giusto. Cioè, sono quelli che di mestiere fanno... Io faccio la vittima, il vittimoso faccio di mestiere. Ecco, attenzione a quelli che oggi fare la vittima è un mestiere, è una cosa che funziona. Cioè, ci sono alluvioni, terremoti e se la prendo col governo. A volte ha ragione, a volte ha torto. Fino a un certo punto il governo può averci. Cioè, io governi non sono famoso per sostenere i governi. Però, scusa, se viene un terremoto, eccetera, a meno che non c'è un crimine che l'hanno costruito in un posto sbagliato, d'accordo, parliamo di quello. Però se tu sei stato fessacchiotto, sei andato a costruire una casa sotto una diga, magari malamente costruita, colpa del governo, ma tu non vai a costruire una casa. Se tu abiti vicino alla base atomica americana in Sicilia o nel Veneto, Sì, è logico, lo sono del diavolo loro, d'accordo, sì, ma tu che dovresti ascoltare da Dio, non vai a abitare vicino ad Aviano, vicino a Sigonella, Ghedi e tante altre, se scopri ci sono basi atomiche segrete che non lo puoi sapere. E allora, quello che puoi fare è spostarti, perché se i russi tirano un missile atomico su quelle basi lì, e tu eri lì, ecco, sto morendo anch'io per colpa del diavolo, per colpa degli americani. No, tu, fessacchiotto, cosa ci facevi lì? Ci siamo?
Sì.
Se ti rubano a casa e hai lasciato la finestra aperta, con i soldi vicino alla finestra? Ah, ladroni sì, ma tu non hai chiuso la finestra. Mi hanno violentata, passeggiavo nel giardino a mezzanotte. E chi te l'ha detto di passeggiare nel giardino a mezzanotte a te? Capisci? Quindi usare saggezza.
Voglio dire una cosa che mi ricordo della mia infanzia, perché anche io credo che aiutare la gente si può fare, non è un granché aiutare quelli che puoi, ma nella mia infanzia, per esempio, mio padre voleva sempre aiutare tutti e andava a aiutarli. Mia madre diceva sempre: tu vuoi fare bella figura, farti vedere che tu aiuti a tutti, ma quando io, la moglie, ho bisogno di te, non ci sei, a me non aiuti, solo gli altri. Allora, è giusto aiutare gli altri, anche mia madre lo fa, sta aiutando tanta gente. Ma ci sono dettagli da considerare.
Comincia anche a casa tua.
Ci sono dettagli da considerare, non è sempre giusto, sempre sbagliato, uno ha ragione sempre, l'altro no, cioè devi trovare la via di mezzo.
Giusto.
Perché ci sono cose che forse non sappiamo nella situazione anche di Leila. Trovare l'equilibrio giusto, quando è bene, quando è male.
Se il marito è sempre no, allora ci vuole un equilibrio verso il centro.
Sì.
Se lei è esagerata che deve aiutare anche quelli che non è il caso, allora deve verso il centro.
Sì,
appunto, i mendicanti, ci sono i mendicanti di professione. Una volta dove era a Macerata, mi pare, doveva fare una serie di telefonate ed ero occupato al telefono, telefono in piazza. E c'erano questi zingari che ogni 5 minuti venivano a interrompere la telefonata, non c'era modo di scrollarsele di dosso. Allora ho messo un pacco di monetino in cima al telefono e finalmente potevo, ogni volta che venivano gli davano monetina e se ne andavano.
Così puoi conversare tranquillo.
E così potevo finire la telefonata.
È vero, sì.
Insomma, guarda, forse, cara Leila, Dio userà il tuo passo di fede verso ciò che è giusto per insegnare a tuo marito grandi lezioni di vita. Altrimenti credo che sia ugualmente la cosa giusta da fare e che Dio si aspetta. E comunque tuo marito sappia che un giorno anche lui avrà bisogno. Tutti diventiamo vecchi e non più autosufficienti. Quindi a volte può avere ragione lui che te aiuti troppo, devi considerare. Cioè, e a volte lui può avere torto, quindi è lì, non c'è una regola. Per esempio, non vediamo Gesù che andava in giro a regalare pane e pesce a tutti quelli che incontrava. Anzi, ha dato pane e pesce una volta, poi in Giovanni capitolo 6 li ha anche rimproverati. Voi venite qua perché avete mangiato pane e pesce, non per la parola. Quindi Gesù, appunto dicevo, c'è 1 miliardo di poveri al mondo e Dio non li aiuta, perché? Ci sono centinaia di milioni di fane e Dio non li aiuta, che non serve a niente. Che tu li aiuti e tornano al diavolo, cosa serve questo aiuto? Non serve a niente. Mm-hmm. Allora Dio dovrebbe fare il lavoratore umanitario che va in giro a... Cioè, non vediamo nella Bibbia Gesù che guarisce 9 lebrosi che non tornano a ringraziarlo grati. Non vediamo che aiuta 9 lebrosi in continuazione, una volta. Poi, visto che non è tornata, quelli si sono beccati o rimprovera. Io ho guarito 10, dove sono i 9? Capito? Dio non aiuta a chi ha bisogno. No, quelli sono i comunisti. Dio aiuta a chi ha la fede. E questa è una cosa che molti non capiscono. Dio ama tutti, Dio non ama tutti. Non ama né il diavolo né anche quelli che lo seguono. Dio non aiuta tutti. L'America andava in Africa a farsi vedere che lei mandava le navi cariche di frumento, certo? Certo. La gente ha smesso di lavorare che arrivava il cibo gratis. Venne il giorno, questa storia, l'America non mandava più per vari motivi.
Sì, sì, sì.
E questi cominciarono a morire di fame come mai prima. Le terre non erano più coltivate. Sai, coltivare la terra ed aspettare un anno per mangiare. Va bene? Dimmi.
Un altro esempio del Vangelo è il fatto che Gesù insegna ad aiutare i poveri e lui stesso dava soldi ai poveri. Eppure quando Giuda si è lamentato, perché questo profumo è sprecato sui piedi di Gesù? Perché non diamo i soldi ai poveri? Gesù ha risposto, ma i poveri li avete sempre con voi. Lasciate la donna che lavi i miei piedi con il profumo. Cioè Gesù diceva, c'è un tempo di aiutare, c'è un tempo di non aiutare i poveri.
È vero, però ci sono anche altre due verità qui. La prima è che Giuda aveva ragione. Se tu vieni da fratello Giuseppe, compri una cosa da 300 denari, 300 pezzi d'argento, non so, migliaia di euro, e me lo verso sui piedi, non va.
No.
Giuda aveva ragione nella carne, quello che diceva, però il diavolo dietro di lui o dentro di lui aveva un altro scopo, mettere Gesù in cattiva luce.
Mm-hmm.
E allora Giuda ha perso un'ottima occasione per stare zitto. Perché innanzitutto suo fratello Giuseppe, il profumo sui miei piedi, non è proprio il caso, guarda. Anche se c'era un amico mio che una volta l'ho fatto, sto raccontando anche la storia. E fratello Giuseppe, il profumo non va. Però su Gesù sì, perché? Lui è Dio. E questo è un altro punto che Giuda ha mancato. Cioè, non la sa la storia, il mio amico si metteva profumo sui piedi.
Ah, sui suoi piedi?
No, sui suoi.
Sui suoi, non sui tuoi.
Noi.
Ah, no.
Sì, figurati. È più facile che me la picchiava in testa. No, lavoravo negli alberghi, ero in Inghilterra, 1970. Erano quattro amici, eravamo tutti albergaioli, che lavoravano negli alberghi, posti diversi, e vivevamo insieme in questo appartamento. Ed eravamo come quattro, uno più diverso dall'altro. C'ero io, poi c'era un altro ex drogato, c'era un altro che era il tipo che correva dietro le donne, il bello del quartiere. E poi c'era uno che era un contadino, era uno che è stato sempre contadino, un tipo sempliciotto, contadinotto, quell'altro che le donne gli correvano dietro a questo qua, sul serio, che dicevano che era bello, dicevano loro. E allora questo qua, sempre super elegante, super pettinato, super super, e le donne gli correvano dietro, era la sua regola. E aveva un profumo che aveva pagato un sacco di soldi, grande come questo dito che ho qui. Una cosa, un profumo. E allora lui un giorno va a casa e trova questo nostro amico contadinotto senza scarpe, in piede sulla sedia, e si metteva quel profumo lì sui suoi piedi.
Il profumo dell'altro?
Sui piedi.
Sui piedi. Ai.
Perché non era di fretta, non aveva tempo di lavarli.
That's horrible.
Capito? E l'hanno usato, gli è piaciuto. Guarda caso, no, non vuoi che l'altro amico alla moda torna a casa in quel momento, apre la porta, lo trova lì che mette il suo profumo costosissimo sui piedi.
Ai, ai,
un urlo che sembrava che era la casa incendiata. E per tre giorni parlavo sempre di quello. Ma sto disgraziato! Il profumo che l'ho pagato, una cifra non mi ricordo, ma alta, sui piedi! Cioè, lo avrei picchiato! E quello, il contadino diceva, quante storie per un po' di profumo! Lui si metteva quattro gocce quando andava in appuntamento da una ragazza. E questa è la storia che, capito, tipo
sì,
300 sì. Denari di...
Ai, ai, ai. Solo che niente di spirituale qui.
Guarda, torniamo qua,
sì,
a Leila.
Sì, torniamo.
Guarda, il marito a volte può avere anche ragione quando se per caso tu sei esagerata. Non lo so però. però in base a quello che tu hai scritto non vedo niente di niente da eccepire. Quello che stai facendo va tutto bene. Se ci sono cose, qualche scheletro nell'armadio che non ne parli, questi sono affari tuoi. Allora, in base a quello che tu scrivi, secondo me io farei anch'io lo stesso, perché in quel caso anche tuo marito dovrà capire, perché tu diventerà vecchio anche lui e avrà bisogno di aiuto. Comunque andiamo a Galati 6. Galati 6 dice che la legge di Dio è sempre valida, non fa eccezione, quello che seminiamo mietiamo, no? Mm-hmm. E allora io ti mando la mia benedizione, Leila, e prego per te.
Una cosa che tu sempre dici, fratello Giuseppe, alle sorelle, è di assicurarsi che fanno il loro dovere verso il marito. Cioè, dici al marito, guarda, il cibo è pronto, è lì caldo, i pani sono lavati, tu stai qui comodo, tutto che ti serve è pronto, adesso io vado a aiutare mia figlia, vado a evangelizzare, vado in chiesa, vado a servire il Signore.
Certo.
Ho fatto tutto per te, non ti manca niente. Non è che sto trascurando il marito per servire Gesù, no? Perché allora il marito si lamenta.
Sì, perché i mariti siamo anche un po' egoisti, eh?
O al contrario, il marito verso la moglie, la stessa cosa.
Sì, Dio aiuti noi mariti, che non crede che noi, nostra moglie non è la nostra serva, eh? La moglie è una principessa di Dio e non è che è qui per servirci. Siamo qui per servirsi a vicenda. Va bene, incoraggiarci, coccolarci a vicenda. E la moglie c'ha la precedenza perché è la più delicata. E allora voglio pregare per te, Leila. Signore Gesù, andiamo a Atti 20, Angelina. Atti 20, Signore, preghiamo. Sì. Aiuta Leila, Signore, a camminare in amore, aiutare il marito a venire all'amore di Gesù, se questo è il caso.
Amen.
O lei essere più comprensiva del suo marito, non lo so, Signore. Tu sai la precisa, esatta via di mezzo. Perché anche il marito un giorno avrà bisogno dello stesso amore che tu dai agli altri, Signore, ne avrà bisogno anche lui, e possa capire le cose che tu stai dicendo. Ce l'hai Atti 20, 35, Angelina?
Sì. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso:
vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Salmo 41.
Atti 20, verso 35.
E anche a Salmo 41 c'è un'altra scrittura, Angelina, dall'1 al 3. Salmo di Davide. Dice, leggo io. Beato chi ha cura del povero. Nel giorno della sventura il Signore lo libererà. Il Signore lo proteggerà e lo manterrà in vita. Egli sarà felice sulla terra. E tu non lo darai in balia dei suoi nemici. Il Signore lo sosterrà. Quando sarà letto, ammalato, tu lo consolerai nella sua malattia.
Amen.
Salmo 41, dall'1 al 3.
Grazie, Gesù.
Salmo 112, sì. Dall'1 al 10. Salmo di Davide.
Alleluia! Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua discendenza. La stirpe degli uomini retti sarà benedetta.
Abbondanza e ricchezze sono in casa sua e la sua giustizia dura per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso, giusto.
Felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia, perché non vacillerà mai. Il giusto sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie, il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore.
Il suo cuore è tenace, privo di paure, e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Egli ha dato generosamente ai bisognosi.
La sua giustizia dura per sempre, e la sua fronte si alza gloriosa. L'empio lo vede, si irrita, digrigna i denti e si consuma. il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi. Salmo 112, da 1 a 10.
Gloria, gloria a Dio. Cara Lele, Dio ti benedica. Gesù ti manda un abbraccio e un bacio. Amen. Dio ti benedica te, tuo amato marito.
Amen. Amen.
Prego per la tua famiglia. Amen. Angela.
Amen. Amen. Spero che questa risposta a Lela ha aiutato anche altre coppie che magari a volte hanno questi conflitti. Aiutiamo quella persona o no? Uno dice no, uno dice sì. Sempre hai il desiderio di aiutare. Abbiamo questo nel cuore, che il Signore ha messo nel cuore di ognuno di noi, questo desiderio di aiutare. Però a volte è giusto, a volte no. Dobbiamo chiedere al Signore in ogni situazione.
Ciò nonostante, non usiamo la nostra giustizia, la nostra giustezza, la nostra vicinanza al Signore, il nostro amore, non usiamo questo come motivo per litigare col marito o con la moglie.
Sì, sì, sì.
Perché il Signore non usa la sua giustizia, il suo amore, i suoi comandamenti per punirci ogni volta.
È vero.
A volte il Signore aspetta 20 anni, aspetta tanti anni per portarci il conto.
Yeah, it's true.
Ma qui c'è un conto che da 20 anni fa che non hai pagato.
I get away with a lot.
In altre parole, non ti sei pentito. Com'è che dice?
I get away with a lot.
Dice, io la faccio franca un sacco di volte.
Il Signore non mi punisce subito quando faccio qualcosa di sbagliato, altrimenti ogni giorno ho qualche pensiero sbagliato, una parola sbagliata. Il Signore non mi punisce subito.
E Paolo ha detto, il Signore ha messo ogni cosa sotto il peccato.
Wow.
Così camminiamo in giro in questo mondo finché siamo in vita sotto una coltre di peccato, perché dobbiamo lottare per
resistere,
per uscire, affiorare, superare, perché questa coltre di peccato, e Dio la permette su tutti noi affinché impariamo a volare, un po' come il pulcino deve imparare a rompere il guscio, deve imparare a sfondare il guscio e uscire. E il bruco che deve uscire dalla membrana, e solo allora può volare come una farfalla.
Amen.
E le farfalle sono in vita pochissimo, la nostra vita è corta. E allora, fratello, se o sorella, Leila, e chiunque di voi in questo momento siete in una membrana e vi dà fastidio questa membrana, perché Dio lo permette. Lo permette perché devi imparare a uscire da solo. Dio non aiuta la farfalla a uscire dalla membrana. Ho sentito la storia di un signore che era studioso di farfalle ed era molto dispiaciuto vedere come i bruchi lottavano per uscire dalla membrana. E allora un giorno prese un bruco e lo aiutò a uscire dalla membrana. Il bruco, felice, libero, e morì.
Wow.
E morì.
Mm-hmm.
Sai, quando un bambino nasce, che esce dalla dolce mamma, Dio ha creato la nascita come cosa traumatica, sia per la mamma e sia per il bambino. È una cosa da fare in preghiera. Non quel primo dottore che capita.
Mm-hmm.
Dovete incontrare il dottore prima, in privata, assicuratevi che abbia lo spirito di Dio e non del diavolo, ci sono anche quelli. Perché se il bambino non riesce a superare il trauma della nascita, di solito, se non riesce a superare quello, cioè muore nel processo, è perché non ha sufficiente
forze
per vivere. Dio ha messo come una barriera. Se vuoi vivere, devi superare questa.
Mm-hmm.
E una volta superata la barriera della nascita, sembra impossibile che da uno stomaco della mamma esci un bambino. Se io quando ero piccolo non capivo come accidenti fa a uscire. E poi ho visto, Dio ha creato le cose, che lo stomaco è abbastanza elastico, che Dio l'ha creato, ma non è che il bambino possa uscire.
Mm-hmm.
E tutta la nostra vita è una come quelle gare che fanno le gare alle Olimpiadi, le gare a ostacoli. Corrono e saltano, corrono e saltano, corrono e saltano. Io credo che quella gara corsa ostacoli sia una rappresentazione della nostra vita. Nostra vita è tutta una gara, una corsa a ostacoli. Perché vedi di solito i giovani sono lì a fumare, bere, ubriacarsi, guidare la macchina veloce, che tanto che le assicurazioni non vogliono assicurargli le macchine ai giovani. Poi vedi le persone più anziane, 30, 40, 50, 60, e man mano che, guardate intorno, man mano che le persone sono più anziane, di solito, ci sono eccezioni, di solito hanno il cuore rotto, sono più dolci, hanno tempo per riflettere. A volte sono stati ammalati a letto e erano stati obbligati a pensare a Dio. Ma quando sei giovane, la moto, la macchina, le donne, la droga, il bere, i film, la musica, i telefonini. E chi ha tempo per pensare a Dio? Solo le eccezioni.
Vero.
Solo la sposa di Cristo.
Vero, sì.
Solo i veri cristiani. Infatti io mi ricordo nel mondo io ho fatto un paragone strano. È stato un periodo che paragonavo le ragazze giovani, belle, con le mamme, con i bambini e i passeggini. Io ero innamorato delle mamme.
È bello.
E la mamma c'ha quell'amore naturale. Cioè, e sono ancora, trasportano quell'amore, quella gentilezza, anche con tutte le altre persone. Invece una ragazza singola, senza figli, che non ha provato nessun trauma, nessun dispiacere, erano dure, inflessibili, poco amorevoli. Io ero innamorato, in senso buono, non nella carne, innamorato delle mamme. Cioè un po' come Maria, la Madonna, che con Gesù che tiene Gesù, lo accarezza, no? È quell'immagine lì. Va bene? Infatti l'immagine di Maria col bambino Gesù è una delle più belle immagini che esistono. Peccato che alcuni adesso l'hanno idolatrato con le candeline, eccetera. Anche quella è sbagliata. Però la mamma è la numero uno, è Maria, la mamma di Gesù. La mamma è una cosa
da ammirare e da imparare.
Gloria a Dio. Che fa? Mettiamo la canzone di Cotugno alle mamme?
Ah, va bene.
Cosa dice? È ora Mettiamo. Di chiudere,
sì, sì,
dolce
sì.
Angela.
È ora di chiudere.
Ecco, vedi, Angela c'ha un cronometro.
No, l'hai detto tu. Stavolta sei stato tu.
Sì, sì, ma vedo che hai detto, tu non è che hai detto, magari sì, hai detto sì, sì.
Sì.
No, ma è giusto, è il tuo lavoro. Se qui non ci fosse Angela, ragazzi, con me, qui andiamo avanti a predicare altre 2 o 3 ore.
Allora loro desiderano che io non ci fossi. Perché i fratelli vogliono altre 3 ore.
No, ma tu hai ragione, perché anche tu hai le tue responsabilità, tu sei la donna cronometro.
Grazie.
Allora, benediciamo i fratelli?
Sì.
Preghi te, prego io.
Prega tu.
Vi benedico, fratelli.
Grazie, Signore.
Che lo Spirito Santo si prenda cura di voi e si prende cura. Che la benedizione di Dio venga a voi e viene a voi.
Amen.
Possiate nel vostro cuore una mano spirituale prendere queste benedizioni. Possa il vostro cuore essere come una mangiatoia per lo Spirito Santo.
Amen.
Per ricevere.
Grazie, Signore.
Lo Spirito, come quella mangiatoia ricevuta dal bambino Gesù, possa il vostro cuore, il nostro cuore, ricevere lo Spirito Santo, le benedizioni di Dio.
Amen.
Perché il Signore è più disposto a dare che noi a ricevere.
Grazie.
Ma dobbiamo ricevere.
Amen.
Con le mani della fede, con le mani dell'amore,
nel nome di
con
Gesù.
Le mani dell'amore verso di te, Gesù.
Grazie,
perché
Signore.
È scritto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, la tua forza, tutto te stesso, e il tuo prossimo come te stesso, da non dimenticare.
Amen.
Signore vi benedica, fratelli, noi ci sentiremo domani, fratelli, per passare ancora alcuni minuti speciali con Gesù. Con Gesù possiamo passarli sempre, perché è nel nostro cuore, ma però insieme c'è qualcosa di speciale.
Vero, sì.
C'è il momento di adorare Dio da soli e c'è il momento di adorarlo insieme. E c'è un tempo per ogni cosa.
Amen.
Noi ci vedremo domani alle 2. Giusto alle 2?
Giusto.
Alle
sì.
2. due ore italiane. Nel nome di Gesù Cristo vi abbraccio, vi bacio, vi penso, prego per voi. E qualche fratello che domani pregheremo che è ammalato, fratelli ammalati, preparatevi a guarire anche prima della preghiera. Perché? Perché Gesù vi ama. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Ce l'hai quella bella canzone?
Sì, è pronta.
Andiamo nel nome di Gesù. Ciao fratello.
Ciao fratello, un abbraccio forte, ciao.
Dio vi benedica.
Braccia grandi per abbandonarmi dentro, se la notte avevo un po' paura. Occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola. Aveva mille modi buoni per svegliarmi, quando non volevo andare a scuola. E mi chiedevo, mentre le guardavo i piedi, questo angelo che non vola. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. E così piccolo io avrei affrontato il mondo, vuoi chi si avvicina e chi la tocca. E che parole dolci come quelle torte al forno, che veniva l'acquolina in bocca. Mi rimboccava fino al naso le coperte, se pioveva avevo un po' paura. Mi tuffavo nel suo letto a braccia aperte, ad ogni tuono forte mi stringeva. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quel treno sulla ferrovia. Parlano e sognano del figlio che è lontano, davanti a una fotografia. Le mamme piangono e si asciugano gli occhiali, mentre gli anni se ne vanno via. Se pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri che malinconi. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma si amano di più. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, ma ti amano di più. Ma ti amano di più.